Per esempio, facciamo allora un esempio. L'esempio che potremmo fare, per esempio, è l'esempio delle beatitudini, no? Voi conoscete tutti il brano di Matteo 5,13. Il brano di Matteo 5,13 è sistemato in due strofe, sono in tutto 8 versetti, 5, 3, 10, Matteo 5, versetti 3, 10, che sono formate in due strofe. Ogni strofa ha quattro bicoro, perché il genere letterario del macarismo, beati, è sempre un bicolon. E questi bicolon hanno una serie di rime, alliterazioni, metrica quantitativa e assonanze e appunto ritmi e schemi chiastici all'interno di una struttura letteraria globale che è il procedimento dell'inclusione. Quindi è una struttura molto complessa e ha anche una serie, appunto, dicevo, di, perché nella poetica biblica la metrica e la ritmica si sovrappongono. Perché la metrica è tipica della, appunto, dell'arte poetica greca e latina, la ritmica invece è ebraica. Ma proprio nel mondo ebraico, a un certo punto, le due cose si fondono, creando un insieme che noi non siamo più capaci di leggere. Io credo, adesso io non sono esperto di metrica, dire il vero, però qui c'è qualche professoressa di latino, di metrica, che si intende più di me, ma probabilmente la metrica non riguarda soltanto la lunghezza, voglio dire, la quantità delle consonanti, delle sillabe, ma anche il tono. C'era un tono che noi abbiamo perso completamente. Per esempio, il cinese ha quattro toni, no? Ecco, il cinese viene tutto pronunciato in quattro toni, no? Quindi cadente, salente, piano, tondo, no? Quindi a seconda del tono la parola ha un significato, d'accordo? Quindi questi testi erano cantati in pratica, erano cantati su dei toni che noi abbiamo completamente perso. Facciamo la metrica latina, che per il senso è un po' ridicolo, no? È una cosa ridicola la lettura metrica, perché abbiamo perso i toni. Forse qualcosa di questo sopravvive nel canto gregoriano, che è il modo con cui, quando lo cantiamo gli inni, le melodie, il modo con cui si leggeva. Se fate caso, tutte le lingue antiche, tutti i dialetti, sono tutte musicali, tutte cantate le lingue, no? Perché la lingua è un canto, quindi ci avevano tutto un tono, come cinese, si sente cantare un cinese, si sente una continua variazione di toni, no? Che tra toni e sottotoni credo siano 9, e a seconda del tono cambia parola, per cui per noi è difficile il cinese, dove era un orecchio molto fine ai toni e ai sottotoni. Allora, tornando al nostro testo, tenterò faccio una breve lettura in greco, ma non in metrica, ma Macario, Tocorto Pneumati, o Teotonestine, Basilenco, Nuranon, Macario, Pinsuntes, o Teotoi, Paracestesontai, Macario, Traeis, o Teotoi, Clerono Mosesus in Tenken, Macario Pensuntes, Caixontes, Tendito Iusine, Oce Autori, Portatusesuntai. Questo testo, per esempio, dal punto di vista formale, abbiamo una inclusione del testo, io ho detto solo nella prima strofa, fra l'inizio e la fine. Beati i poveri di spirito, perché di essi erano dei cieli. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi erano dei cieli. Poi abbiamo la ripetizione del termine di caiusione e giustizia alla fine della seconda strofa. Le due quartine sono composte di due distici ciascuna, costruiti secondo la forma letteraria del macarismo, no? Beato tu perché, no? Beato perché, beato perché, come diciamo nella Ave Maria, diciamo benedetta sei tu fra tutte le donne, e poi diciamo e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Noi stiamo parlando di traduzioni che cambiano il Padre Nostro, la traduzione giusta sarebbe: perché è benedetto il seno, il frutto del tuo seno, Gesù? Perché nel secondo distico del piccolo c'è la motivazione delle benedizioni. Quindi questo kai greco va tradotto come un perché, come una causale, non come una coordinata. Ecco, nella posa abbiamo una rima costruita dall'alternanza di futuri passivi con forme verbali attive, secondo uno schema chiastico, il che dà origine a una forma chiastica di tutto il componimento. Ma le corrispondenze poetiche non si fermano qui, abbiamo dei distici delle corrispondenze binari di suoni fonticali, tokoi, praes, che sono bisillabi, alliterazione metrica quantitativa, prensuntes, penuntes, trisillabi, alliterazione rima, stessa metrica quantitativa, eremones, eronopoioi, pentasillabi, assonanza opposta metrica quantitativa, castaroi, poi tecardia, trisillabi, alliterazione, tediogmenoi, chenetendicaiosurine, pentasillabi, alliterazione. Inoltre, nella prima partita troviamo una alliterazione con la lettera P, tokoi pentunte praes penuntes, che si definisce ulteriormente con la prima partita, mentre l'alliterazione con la lettera I, tra la quarta e l'ottava beatitudine, lega le due strofe fra di loro. Poi, per quanto riguarda la seconda partita che abbiamo letto, il doppio K del versetto 6 fa da parallelo di aggancio con il versetto 8, tokoi to pneuma I e castaroi tecardia, che hanno la stessa forma grammaticale e lo stesso ritmo. Se noi consideriamo che ogni bicolo comincia con la parola macaroi, macaroi, beati, 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 abbiamo qui un acrostico tipo Salmo 118, tipico della poesia ebraica. Allora, parallelismo, abbiamo appunto chiasmo, inclusione, ritmo, sonanza, alliterazione, tutti questi sono gli elementi fondamentali di un testo. Per capire questo testo bisogna entrare all'interno di questo tipo di strutture, in cui, per esempio, inclusione, la prima beatitudine va da parallelo con l'ultima. Allora, i poveri di spirito sono uguali ai perseguitati per causa della giustizia. Bisogna definire i poveri di spirito con perseguitati per causa della giustizia. Chi sono i perseguitati per causa della giustizia? Poi al versetto 11 il tema viene ribattuto e viene detto che sono i perseguitati per causa di Gesù. Poi chi sono questi soggetti? Tutto ciò che è all'interno di questa struttura, quindi le altre sei beatitudini, sono soltanto una specificazione di questa beatitudine fondamentale, di questa prima beatitudine, in cui il tema centrale è proprio la giustizia, perché la prima strofa finisce con il termine giustizia e poi la seconda strofa finisce di nuovo col termine giustizia in forma chiastica, e poi viene questo ripreso: i perseguitati per causa della giustizia. Le strofe allora vanno prese, cioè poi in questo modo, bisogna mettere le due strofe parallele a fianco, no? E poi spiegarle in forma chiastica, la prima con l'ultima, la seconda con la penultima e così via dicendo. Vi faccio un parallelo, per esempio, col Padre Nostro, poi passiamo ad altro. Anche il Padre Nostro sono due strofe, come ben sapete, eh? Quando citiamo il Rosario diciamo una strofa, la seconda strofa. Allora, Pater omnem tua nobis, Padre nostro che sei nei cieli, allora, sia santificato il tuo nome, sia santificato il tuo nome. Anche qui la forma è chiastica ed è il parallelo con l'ultima strofa, e non ci indurre e non ci lasciare cadere nella tentazione, ma liberaci dal maligno, dal male, dal maligno. Quindi, Aghiazzetto torna ma su, si è santificato il tuo nome, va spiegato con questa. Venga il tuo regno, è la frase centrale della prima strofa, che va spiegato con la frase centrale della seconda strofa, che rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. E sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, va messo in parallelo con dacci oggi il nostro pane. sovrastanziale, quotidiano. E allora il centro di queste due strofe sono: venga il tuo regno, come viene il regno, e rimetti a noi i nostri debiti quando li mettiamo ai nostri debiti. Questo è il centro delle due strofe. Quindi il regno di Dio significa il perdono dei peccati. Il regno di Dio arriva con il perdono dei peccati. Qui siamo sempre nel discorso della montagna di Matteo, che in parallelo con il discorso delle beatitudini fa sì che il povero di spirito, il perseguitato a causa della giustizia, sia proprio peccatore. La persona che ha coscienza di essere peccatore, sono venuto per i peccatori e non per i giusti. Allora, questo tipo di conclusione, adesso non voglio soffermarmi più di tanto, questo tipo di conclusione deriva da un'analisi del testo preso nella sua forma poetica e studiato attraverso i rapporti che sono all'interno delle singole parole, che sono, perché la struttura ci dà il significato. Se lo leggessimo secondo gli accenti, e c'è tutta una serie di accenti, perché il primo di coro va 3-3, il secondo 2-2, il 4-2-3 e poi 4-2. Nella prima strofa abbiamo 21 accenti, nella seconda strofa abbiamo 2-2-3-3, 2-3-3-3, abbiamo di nuovo 21 accenti. E qua abbiamo tutto un ritmo, quindi questo testo è un testo ritmico, no? Che noi non siamo più capaci di leggere tutto. La pronuncia erasmiana che facciamo noi, cioè, perché sarebbe Macari, Iptichi, Topdamati, Topdeumati, ecco, Orti, Aftonestin e Basilia, Ibranon, e tutti questi accenti sono ritmici ed è un testo ritmico. E questi testi ritmici sarebbero più interessanti anche se a un certo punto si cercasse di retrotradurre questi testi in aramaico, perché la loro base è quella appunto aramaica. Infatti abbiamo un problema molto grosso, che è il dibattito sulle tecniche della poesia ebraica che non si conosce affatto, che è un dibattito in continuo sviluppo. Il modo classico di intenderla era di parlare di schemi costruiti in base alle parole accentate, ossia dagli accentati di alcune parole. Recentemente si parla più spesso di conteggi di parole o di sillabe, di strutture poetiche basate su una forma sintattica, di una forma metrica che sarebbe ridotta al parallelismo. Secondo alcuni studiosi, si parlano di ritmo libero, nel quale all'interno di limiti quantitativi fissi vi sono passaggi di parallelismi, accenti ritmici e strutture sintattiche particolari portatrici di significato di queste stesse, anche se tutti questi elementi possono anche trovarsi assieme. Ora, è interessante notare che nella lingua greca della Koine, cioè la lingua comune all'epoca del Nuovo Testamento, ci sono stati rapidi cambiamenti proprio nel primo secolo avanti Cristo, che l'hanno resa capace di accogliere la poesia ebraica. La poesia alessandrina, appunto l'ambiente è sempre quello di cui parlavo nella storia 60, ha in quell'epoca ampiamente sostituito il vecchio sistema metrico che escludeva dal conteggio certe parole definite enclitiche, se esse erano seguite da una parola accentata o propitiche se erano precedute da una parola accentata. Ora, invece, nella nuova poesia alessandrina, le propitiche possono essere portatrici di accenti autonomi ed essere conteggiate nella metrica, siano essi articoli, congiunzioni, preposizioni o pronomi. Questo viene a dare delle cadenze molto simili a quelle della poesia ebraica, perché se noi accentiamo tutte le critiche, tutte le propitiche, ecco che cambia completamente il discorso della metrica. Per esempio, uno studio esaminando i cantici di Luca 1-2 Magnifica del Benedictus, alla luce di questo cambiamento dell'uso degli accenti nella poesia greca, sostiene che la loro struttura ritmica ha una base sintattica, costruita sull'alternanza di sillabe accentate e non accentate, in stretta corrispondenza col numero totale delle sillabe che si trovano nella sezione centrale del cantico del Benedictus, per esempio, e nei versetti 72-75, no? Dice, il Signore ci ha visitato, ci ha fatto misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, come aveva giurato ai nostri padri, si è ricordato della sua alleanza. Questa è la frase centrale. Di cui abbiamo il termine di Giovanni, il Signore ha fatto misericordia, di Zaccaria, Dio si è ricordato, e di Elisabetta, Shabbat, come aveva giurato. Questa è la frase centrale, da lì si sviluppa tutta la composizione che ha la sua struttura metrica. Comunque, adesso che abbiamo parlato della forma letteraria dell'epica biblica, della narrazione biblica in particolare, ma dell'epica biblica anche, perché se volessimo esaminare, per esempio, ecco, il Genesi 1, che adesso è stato sul Nuovo Testamento, ma se volessimo esaminare Genesi 1, ecco, noi vedremo che è un testo che è tutto strutturato secondo uno schema poetico, allora, secondo uno schema poetico che poi dà ragione di ogni singolo termine e di tutto il suo discorso, però non lo esaminiamo. Piuttosto invece volevo passare un attimo a un testo ovviamente epico, vi dicevo, il sacrificio di Isacco, perché è proprio un testo fondativo, e il canto 19° dell'Odissea, secondo un'analisi che fa Auerbach nel suo libro Mimesi, il realismo della letteratura occidentale. La professoressa Isetta è conoscente. E all'interno di questa analisi emergono chiaramente le caratteristiche della epica biblica, che sono caratteristiche molto particolari e che Auerbach fa emergere. Dunque, il canto 19 dell'Odissea presenta la scena in cui Euriclea, la vecchia nutrice di Ulisse, riconosce Ulisse mentre gli sta lavando i piedi a causa di una ferita che lui ha sulla coscia. Quindi lei ha l'ordine da Penelope di lavargli i piedi e quella gli lava i piedi. Mentre gli dava i piedi, la mano gli va a finire sulla ferita nella coscia e riconosce chi è Ulisse. Sta per gridare quando Ulisse la tira a sé con una mano, a sinistra, si mette la destra sulla bocca, perché si gridava che era finita, ci voleva la sorpresa. E da Ulisse lascia cadere i piedi di Ulisse nel catino. A questo punto la narrazione di Omero si interrompe e parte a raccontare come è nata questa cicatrice nella coscia di Ulisse. Dice appunto, e si apre un altro paesaggio. Lui era ragazzino, i genitori lo portano dal nonno in vacanza e il nonno lo accoglie molto contento. E dopo che l'ha accolto prepara un banchetto, poi vanno a dormire, dopo si svegliano presto e partono per la caccia al cinghiale. Vanno alla caccia al cinghiale, il cinghiale assale il giovanetto Ulisse e gli provoca questa ferita alla coscia. Allora il nonno lo cura, lo pace, eccetera, poi lo porta anche ai genitori, ai nipoti, in apprensione che vedono Ulisse ferito, eccetera. Dopo che ha speso molti versetti per narrare questa digressione, e torna al racconto principale. Tutto il racconto di questo episodio scorre in modo minuzioso, fluido, diretto, lento. Nella narrazione di Omero, uomini e cose stanno e si muovono chiaramente circoscritti, limpidamente ugualmente illuminati dentro uno spazio che si può abbracciare tutto chiaramente e in modo molto esauriente in tutti i suoi molte elementi, e non solo in tutte le cose, ma anche in tutti i, diciamo, i pensieri. Il racconto di Omero è un racconto che non conosce nessun sfondo, ma tutto è sempre presentato in primo piano. In un carteggio tra Goethe e Schiller, Schiller voleva evidenziare che il procedimento di ritardare la narrazione è un tipico procedimento propriamente epico, in opposizione a quello tragico, e serve alla poesia epica per mantenere viva la tensione, ma nello stesso tempo per calmarla, no? Per calmarla, quindi non è come quello tragico, cioè una tensione incalzante, no? Cioè è un tipico dell'epica per rilassare l'ascoltatore, perché poi quando l'epica vuole piacere in qualche modo, no? Però secondo Auerbach, più che questo motivo della poesia omerica, abbiamo proprio l'intenzione della poesia omerica di non lasciare nell'ombra nulla di quanto è stato accennato, ma tutto deve uscire sempre in chiara luce. Anche questo io nel dialogo di Ettore e Achille, nel duello di Ettore e Achille, hanno tempo di parlare a lungo prima e dopo la battaglia, no? Con frasi perfettamente formate, no? Ecco, quindi diceva uno, che cos'è l'opera lirica? L'opera lirica è quell'opera che quando uno si prende un pugnale nel cuore, invece di morire, comincia a cantare. E qui è uguale, no? Questi qua che stanno per morire e fanno delle magnifiche composizioni, parlano senza un non accoluto, perfettamente, descrivono continuamente. Perché tutto deve essere descritto con calma, ecco, senza tralasciare nulla, anche le passioni interiori devono avere una descrizione, tutto deve venire in primo piano. Quindi non c'è fondo, tutto è sempre davanti, no? Forse una tecnica simile a quella delle telenovele, in cui a un certo punto sempre tutti i sentimenti vengono sempre sviscerati, perché uno deve sapere tutto, deve sapere retroscena, quello che succede, no? Ecco, in qualche modo, non so, c'è penso tra voi no, ma ci sono appunto dei racconti evangelici, come quelli della Valtorta, ecco, che rendono il Vangelo un canto omerico. Tutto deve essere spiegato, precisato, nei piccoli particolari, cosa succede, cosa pensava la Madonna, cosa pensava Gesù, cosa pensava Giuda, eccetera, no? Va bene, andiamo velocemente. Il racconto di Isacco. La caratteristica del testo biblico è completamente diversa. Abbiamo attori che restano completamente di sfondo, pur essendo attori di primo piano. L'arrivo, per esempio, di Dio, che chiama Abramo e gli dice: Abramo. E Abramo risponde: ecco. Da dove parla Dio? Di dove viene? Forse un racconto omerico che dice che Zeus viene perché era stato dagli Etiopi, aveva fatto volo di ritorno dagli Etiopi, aveva avuto una lite con Poseidone, con Giunone, allora arriva lì perché viene spiegato tutto, no? Qui Dio, chi è questo Dio? Dove si trova? Da dove parla? Come fa a parlare con Abramo? Detto nulla. Abramo risponde in neni, eccomi, sono qui, che vuol dire sono qui. Come fa Abramo a ascoltare? Dove è Abramo? Non mi ha detto assolutamente nulla. Dio dà un comando. Il comando è: prendi il tuo unico figlio. Il tuo figlio. Il tuo unico. Quello che tu ami. E portalo sul luogo che io ti indicherò, sul monte di Dio, il monte Moria, e offrilo in sacrificio. Non viene spiegato assolutamente nulla del perché Dio faccia questa domanda, né, perché la faccia è così crudele, no? Isacco, poi Isacco ha due opposizioni, il tuo figlio, tre, quello che tu ami, che è tutto il tuo amore, il tuo unico figlio, che hanno come conseguenza soltanto di girare con te la piaga, no? Il tuo figlio, il tuo unigenito, e quello che è tutto il tuo amore. E portalo su una montagna e offrilo in sacrificio. Non vi è detto cosa pensa Abramo, cosa prova Abramo, niente. Vi è detto solo che la mattina di all'alba, all'alba, per dire che Abramo obbedì subito alla voce di Dio. Abramo prese gli asini, prese i servi, prese il figlio Isacco, caricò la legna sull'asino e partì. Dove non si sa. Tutti gli elementi, servo, asino, legna, coltello e niente più, non hanno neanche una città. Mentre Omero avrebbe spiegato chi sono questi servi, chi è l'asino e da dove viene il coltello che aveva preso Abramo. Qui non dice assolutamente nulla, non c'è nulla. Poi dice che partì la mattina, camminarono 3 giorni, e al terzo giorno, dopo 3 giorni, alzò gli occhi. L'unico gesto che Abramo fa è vide il monte che Dio gli aveva indicato, come se per 3 giorni avesse camminato con la testa giù, soltanto il terzo giorno alzò gli occhi e vide il monte di Dio. Nella Bibbia il terzo giorno è importante, anche Agar dopo 3 giorni alzò gli occhi e vide il pozzo. Alzare gli occhi significa rendersi conto improvvisamente di una cosa. Il viaggio non è interrotto da niente, se non da un dialogo straziante che Isacco chiede al padre, padre mio, e Abramo, dimmi, figlio mio. Ecco, qui c'è la legna per l'olocausto, ma dov'è l'agnello? Dio stesso, risponde Abramo, provvederà l'agnello. Figlio mio, in cui la traduzione può anche essere differente, Dio stesso provvederà, virgola, l'agnello è figlio mio. Quindi gli dice una frase enigmatica che aumenta ancora di più la tensione, no? Perché l'agnello è figlio mio, aumenta ancora di più la tensione. La tensione si chiama il lettore. Non c'è nessuna riflessione, non c'è nessun rallentamento. Allora uno dice, ma non è epica, è tragedia. No, non è epica, è tragedia. In realtà, appunto, qui abbiamo già qualcuna delle caratteristiche dell'epica biblica. L'epica biblica è un'epica che vuole comunicare una etica, vuole comunicare una morale, vuole comunicare un comando. In essa i personaggi rimangono nello sfondo perché da un lato abbiamo la coscienza di Dio, ma dall'altro lato abbiamo che questo personaggio, potresti essere tu, questo personaggio è ogni credente, il quale leggendo questo testo fa il memoriale della sua tentazione. Perché Dio, perché il testo incomincia, e Yahweh issa Abramo, e Dio tentò Abramo, Dio tentare issa, come per altri in greco vuol dire mettere alla prova, non è un termine negativo, noi diamo senso negativo, mettere alla prova. Dio tentò Abramo, quindi Dio mette alla prova, ora finisco, due minuti ancora finisco, Dio mette alla prova ogni credente. E non c'è, in quel momento Dio aveva un solo amico, un solo fedele su tutta la terra, che era Abramo. e lo mette alla prova fino all'ultimo in una cosa più carica, non solo nella cosa più carica, ma anche nella cosa che lui gli aveva promesso: in Isacco avrai una discendenza. E ora gli dice: offri il sacrificio in olocausto su Isacco. Quindi Abramo ha anche il dubbio sulla coerenza interna di Dio, che mentre gli dice una cosa gli fa fare un'altra. Quindi Abramo è messo a prova totale, non solo nel suo rapporto con il suo figlio, che era tutta la cosa che aveva piano, col suo rapporto con Sara, perché Sara si deve portare via il figlio e intuisce cosa sta succedendo e muore di crepacuore, quindi gli muore anche la moglie, ma anche nel suo rapporto con Dio, perché non si capisce perché Dio chieda questa cosa. Il fine di questo racconto dice, adesso salto perché il tempo non c'è, il fine di questo racconto è quello: non di divertire come nel racconto di Omero. Il racconto di Omero è un racconto epico, no? Ma ha come fine fondamentalmente diciamo la bellezza, ecco, il divertimento in quanto tale, con l'estetica, no? Di un popolo. Non vuole essere un racconto storico, il racconto di Omero, ma vuole essere un racconto storico, sa di fare della leggenda, non ha nessuna pretesa di verità. Il racconto biblico invece ha come fine di rivelare una verità assoluta, alla quale il lettore si deve assoggettare. Quindi ha il fine di un dominio del lettore. Se il lettore non si assoggetta, diventa un ribelle. No, diventa un ribelle. La verità biblica non può essere messa in dubbio. Il lettore sacro rappresenta come l'unica verità alla quale si deve iscrivere tutta l'altra storia dell'umanità. Mentre Omero, dice Auerbach, vuol far dimenticare la realtà, leggendoci un po' un brano della Odissea di Rilassi e Voli in questa lettura, la geografo biblico la vuole sottomettere, la vuole sottomettere. Quindi è un racconto epico che, ecco, si sa che nell'antichità gli stili erano un po' confusi rispetto a come noi li possiamo ecco, classificare. Si passa dalla saga, dal racconto, cioè tribale, che probabilmente sono nati, perché i racconti di Abramo sono nati da questa, da questo ambiente patriarcale, sono diventate delle narrazioni poetiche, dei canti alla storia, alla profezia, appunto al racconto sapienziale, all'epica stessa e all'epica liturgica, potremmo dire, perché poi questo racconto è celebrato in modo tale da assoggettare l'ascoltatore alla logica di Dio, no? Di dire: guarda che tu sei credente, puoi essere assoggettato a qualunque prova, perché Dio ti può chiedere qualunque prova, no? Perché Dio mette il suo fedele alla prova oltre quella morte. Quindi, come dice la lettera, ripeto, non dire: non gli ha passato abbastanza, perché le più grandi devono ancora venire e ne passerai le più brutte di quelle che ho fatto adesso, perché Dio ti mette alla prova fino alla fine per vedere se veramente sei suo amico. Questa è il fine dell'epoca biblica, dell'epica biblica, che sotto diversi aspetti ha questa intenzione etica e morale che non ha l'epica profana, diciamo così, in questo senso, perché semmai è un racconto fondativo, no? È un racconto quindi mitico, meno mitico, ma deve essere fondativo. Qui è fondativo, indubbiamente, però ha la pretesa assoluta della verità e del dominio, che è un racconto unico nel suo genere. E quindi concludo per il tempo. Grazie.